questo disegno di legge è un disegno di legge che rappresenta un salto di qualità molto pesante nella repressione del conflitto sociale e del dissenso. È un disegno di legge che, tanto per cominciare a dare alcuni riferimenti, ha 5 settori di intervento fondamentali. Il primo settore, lo si è già accennato, riguarda un'estensione abnorme di ipotesi di reati di terrorismo e di revoca della cittadinanza per condanne che hanno a che fare con il terrorismo, mentre gli altri 4 aspetti riguardano specificamente le forme di repressione del conflitto sociale e del dissenso. Il primo gruppo di norme riguarda la criminalizzazione della marginalità sociale. Ci sono, in particolare, io dico solo i titoli perché poi il resto sarà sviluppato dopo, ci sono 3 norme fondamentali su questo profilo. La prima, che aumenta significativamente le pene per l'occupazione di case. La seconda prevede l'inasprimento di pene per l'accattonaggio. Il terzo prevede l'aumento del cosiddetto DASPO, con l'estensione del DASPO ferroviario, che attribuisce al questore la possibilità di vietare l'accesso nelle stazioni e nei porti di chi è stato denunciato o condannato per reati contro la persona o il patrimonio. Il terzo gruppo di norme riguarda l'incremento della repressione del dissenso e del conflitto sociale in maniera diretta. E anche qui ci sono 3 norme fondamentali. La prima è quella che riguarda ancora l'occupazione degli immobili, a cui ho fatto riferimento prima, prevedendo la punizione anche di chi si intromette o coopera nell'occupazione, per cui c'è il riferimento diretto non solo a chi occupa le case, ma anche ai movimenti per la casa. Il secondo gruppo riguarda l'estensione dell'illecito amministrativo di blocco stradale al blocco ferroviario e la generalizzata trasformazione in reato quando il fatto è commesso da più persone riunite. E qui siamo veramente un po' al grottesco, perché un blocco stradale commesso da un'unica persona è non solo un'ipotesi di scuola, ma una realtà che non esiste. La terza norma significativa sotto questo profilo è quello che riguarda l'introduzione di un'ipotesi aggravata di deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili. E poi c'è la quarta disposizione, che riguarda l'aumento di pena per la resistenza e violenza pubblico ufficiale se commesso in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, e dunque prevalentemente nel corso di manifestazione. Il terzo blocco riguarda il potenziamento e la blindatura del carcere. Il quinto blocco di norme riguarda l'aumento dei poteri e delle tutele delle forze di polizia, con quella che ho già ricordato, la previsione dell'aggravante per i casi di violenza e resistenza nei confronti di appartenenti alle forze di polizia, ma soprattutto con l'estensione della scriminante, uso un termine tecnico, quindi della possibilità, uso il termine a tecnico, dell'uso legittimo delle armi, che viene aumentato come possibilità, e poi l'autorizzazione per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, Guardia di Finanza, agenti penitenziari e polizie municipali di portare senza licenza un'arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. tutto questo apparato di norme, di cui, come vi ho anticipato, io ho detto soltanto i titoli, perché l'esame delle norme, il senso delle norme, le varie ipotesi di applicazione saranno oggetto dei successivi interventi, rimanda non solo a un potenziamento di forme di repressione, ma proprio a un salto di paradigma. Provo a dirlo facendo 4 o 5 osservazioni di carattere generale. La prima, siamo nel momento in cui lo Stato sociale muore e complessivamente l'istituzione statale perde di credibilità, la fuga dal voto, la trasformazione della democrazia da governo dei più in governo dei meno, addirittura come formalizzato dalla riduzione del voto al di sotto della metà degli aventi diritto. E a tutto questo, cioè a questa situazione di crisi, da un lato sociale e dall'altro politica dello Stato, la risposta, oggi in Italia, come è stato in decenni passati anche altrove, la risposta è la trasformazione dello Stato da Stato sociale in Stato penale. La crescita di repressione non è soltanto un aumento delle fattispecie punitive, ma diventa una tecnica di governo. Guardate, la repressione in realtà c'è sempre stata in qualunque tipo di Stato, norme repressive ci sono, ma il problema è quello che è l'entità della repressione, che non è solo un problema quantitativo, ma diventa un problema qualitativo. Quando la repressione supera dei livelli di proporzionalità rispetto a una serie di reati, e qui la proporzionalità è ormai superata in maniera assolutamente massiccia, si cambia proprio paradigma. Gli interventi repressivi non sono soltanto uno degli interventi di cui si avvale lo Stato, discutibili quanto volete, ma coessenziali a ogni tipo di struttura statale, ma diventa, come dicevo prima, proprio una forma di governo. Ecco, io credo che questo sia un dato su cui dobbiamo riflettere, perché avviene in modo particolare con questo disegno di legge che stiamo esaminando. La seconda osservazione che mi viene di fare a riguardo è che l'aumento, il surplus di repressione, non è che inizi oggi. L'ho detto prima, secondo me c'è un salto di paradigma e sarebbe davvero un errore non tenerlo presente, ma comincia molto prima. Insomma, io ho passato gli anni scorsi a criticare quelli che sono stati gli interventi repressivi di altri governi di centrosinistra, giallo, rossi o quant'altro, e quindi credo di avere abbastanza segnalato già in precedenza questi elementi. Però oggi c'è proprio un salto di qualità che, ripeto, non è necessitato e credo che richieda una riflessione significativa da parte nostra. Guardate, credo che il nostro sistema politico sia un sistema politico che è stato da sempre, a partire dal dopoguerra, caratterizzato da forme di repressione particolarmente significative, ma la rilevanza particolare di quella odierna è data da alcuni fatti che io ricordo semplicemente. Allora, pensate che dopo la stagione delle lotte studentesche e operaie del 68 del 69, un governo di destra, o comunque di centrodestra, con un ministro dell'interno indubbiamente di destra, come era il ministro Restivo, risponde con che cosa? Risponde con l'amnistia. Se noi guardiamo nel 1970, c'è l'ultima amnistia politica del nostro paese, che è un'amnistia che è amplissima. È un'amnistia, leggo, che prevede l'estensione a tutti i reati commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, e in occasione o a causa di manifestazioni e agitazioni determinati da eventi di calamità naturale, punibili con pena non superiore nel massimo a 5 anni, non solo, ma nelle stesse condizioni è prevista la amnistia per reati come non solo violenza, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche la devastazione, gli attentati alla sicurezza degli impianti, il porto illegale di armi o di parti di esse, l'istigazione a commettere taluno dei reati anzidetti. Allora, in una velocitata, e se ne potrebbe parlare a lungo di questa amnistia, ma perché? Per segnalare come, ripeto, non dei governi particolarmente progressisti o dei governi all'apice di un'ondata rivoluzionaria, ma dei governi indubbiamente conservatori, sono intervenuti negli anni rispetto a problemi che hanno a che fare col dissenso e con il conflitto sociale, con delle norme che hanno in qualche modo tentato di sdrammatizzare il conflitto e di dare una certa possibilità di presenza nella società al conflitto sociale. Oggi assistiamo non a ipotesi addirittura di cancellazione come l'amnistia, ma assistiamo da tempo, ripeto, dai primi due decreti Salvini e poi oggi in maniera massiccia, anche con interventi precedenti dell'ultimo Parlamento, all'aumento di pene collegate al conflitto sociale. Cioè la resistenza e la violenza pubblico ufficiale oggi sono punite di più se commesse in un contesto di conflitto sociale che non se commesse altrimenti. Per essere espliciti, se uno fa una resistenza alla polizia che lo ferma perché sta andando in auto a una velocità eccessiva, la pena che è prevista in quel caso è una pena inferiore a quella prevista se l'ipotesi di resistenza o di violenza si realizza nel conflitto sociale. E badate, questo va addirittura al di là di quella che era la previsione del codice fascista, del codice Rocco, che addirittura prevedeva e prevede tuttora, è tuttora presente nel codice, un attenuante per i fatti commessi. La terminologia era una terminologia degli anni 30, ma sotto la suggestione della folla in tumulto, che vuol dire, traduciamolo in termini comprensibili e attuali, vuol dire nel corso di manifestazioni. Poi ci sono alcuni limiti, ma l'indicazione era casomai, ripeto, addirittura nel codice fascista, che la commissione del reato nell'ambito di manifestazioni connesse con il conflitto sociale o connesse con situazioni di altro genere è una attenuante dell'ipotesi di reato e, tra virgolette, meno grave. Oggi questa situazione è assolutamente ribaltata e si arriva invece alla previsione di una gravità particolare. o 26, ci fu un intervento addirittura di depenalizzazione. Venne depenalizzato l'oltraggio e venne depenalizzato il blocco stradale. Alla fine del secolo scorso, il processo legislativo tende a attenuare alcune ipotesi di reato che hanno a che fare anche con il dissenso e con il conflitto sociale. Quindi c'è stata nel nostro paese una stagione, ripeto, pur con governi conservatori o addirittura reazionari, in cui la risposta repressiva era comunque una risposta, almeno a livello legislativo, più contenuta. La situazione cambia a partire dall'inizio del nuovo millennio. Se volete un fatto storico, da Genova in poi, dove cambiano le politiche di ordine pubblico in maniera significativa, e oltre alle politiche di ordine pubblico cambia anche, inizia a cambiare il sistema normativo. 10 anni dopo l'abolizione, nel 2009, dopo la depenalizzazione, l'oltraggio viene di nuovo considerato reato. Con i decreti Salvini non solo viene ripristinata l'ipotesi di blocco stradale precedente, ma viene addirittura aggravato. Allora, abbiamo nel tempo, in preparazione di quello che è poi la svolta attuale, abbiamo addirittura un cambio di tendenza nella legislazione, rendendo la repressione, come dicevo prima, uno strumento non eccezionale, ma ordinario di governo della società. Evidentemente questa ripenalizzazione accade in un contesto in cui il quadro repressivo, il quadro dell'intervento penale, aumenta sia per il conflitto sociale sia per tutta una serie di altri settori. Voi pensate che è del 2002 la legge Bossi-Fini che regolamenta, come sappiamo, le migrazioni, e di quel periodo l'inizio delle ordinanze dei sindaci che puniscono tutto il punibile, in cui addirittura il sindaco, anziché rappresentante della comunità, diventa uno degli agenti principali delle politiche di ordine pubblico, e poi ci sarà tutto il sistema dei DASPO che aumenta questi poteri. Terza considerazione, e poi ne faccio una quarta e chiudo, la terza considerazione è che tutto questo si inserisce in quel quadro di aumento della repressione in una serie di altri strumenti che sono particolarmente significativi e che, sperimentati da prima in alcune ipotesi, qualcuno ricordava il movimento Notav e gli interventi nei confronti del movimento Notav, ma si comincia soprattutto, l'ho ricordato prima, da Genova 2001. Una serie di altri elementi che concretano proprio un quadro generale particolarmente significativo. Mi riferisco a una militarizzazione del territorio. Ormai nel corso delle manifestazioni, almeno in alcune parti del territorio nazionale, si assiste a una militarizzazione del territorio che poi in alcuni territori diventa addirittura una costante, non soltanto esistente nel momento delle manifestazioni. Delle politiche di governo della piazza, di ordine pubblico particolarmente cruente, credo che non devo essere io a descriverle, ma anche qui quadro dai due ultimi decenni del secolo scorso all'inizio di questo secolo è profondamente cambiato, in relazione anche a una serie di fenomeni a cui non abbiamo probabilmente prestato attenzione in maniera sufficiente. Pensate, dopo la stagione della smilitarizzazione e della sindacalizzazione della polizia, che aveva fatto sperare a governi dell'ordine pubblico caratterizzati da modalità diverse, si sono verificati una serie di fatti che sono in parte dei fatti politici e dell'irrigidimento politico, in parte le conseguenze di alcuni elementi addirittura paradossali, perché dovevano avere un altro significato e hanno avuto delle ricadute su questo. Pensate all'abolizione della leva obbligatoria nel servizio militare, che credo tutti abbiamo salutato come un fatto positivo, ed è indubbiamente un fatto positivo, ma ha determinato che cosa in questo quadro di ordine pubblico? Che l'esercito è diventato un esercito di professionisti, e il passaggio delle forze di polizia da chi ha fatto un periodo nell'esercito è ormai la regola, per cui spesso chi fa funzioni di ordine pubblico nella polizia è chi ha fatto prima operazioni militari, magari in contesti addirittura di guerra. Introduzioni, o meglio, di vecchi strumenti di repressione, ma applicati anche al conflitto sociale. Pensate ai fogli di via, che sono diventati una regola. I fogli di via nascono in tutt'altro contesto, si è detto, per giustificarne la legittimità costituzionale, che riguardavano essenzialmente contesti di mafia e di criminalità organizzata, in cui la specificità italiana richiedeva degli interventi del tutto particolare. Oggi sono uno strumento quasi ordinario di governo del conflitto sociale. Quindi c'è un quadro complessivo in cui l'intervento normativo di cui parliamo oggi si inserisce e che conferma quella situazione di cui vi dicevo prima, di repressione generalizzata come tecnica di governo. Ultima considerazione, e mi avvio davvero alla conclusione, è che tutto questo avviene in un quadro di saldatura sempre più evidente tra la politica, i media e gli apparati di polizia e gli apparati militari, che è uno degli aspetti meno considerati ma più preoccupanti, e soprattutto poi questo succede sempre nelle situazioni di guerra, ed è stato ricordato come in qualche misura noi siamo in guerra. Non c'è il rischio che entriamo, ma siamo in guerra, sia pure in una posizione oggi marginale rispetto a una partecipazione diretta alle operazioni militari, ma siamo in una situazione di guerra. E come sempre accade nelle situazioni di guerra, l'informazione diventa un'informazione totalmente embedded, in cui diventa vietato e viene considerato addirittura la premessa del terrorismo dissentire da quello che è il pensiero unico, e si rinforza il potere degli apparati. È del tutto evidente, come dire, il dialogo tra la politica di governo e gli apparati di polizia e militari di questo che sta accadendo in questi anni. E questo disegno di legge lancia dei segnali evidenti in questo senso. Ricordavo prima l'estensione della possibilità dell'uso delle armi, cosiddetto legittimo, da parte delle forze di polizia, l'aumento delle pene per reati commessi nei confronti di operatori di polizia, la possibilità per gli operatori di polizia di portare armi anche fuori del servizio, sono tutti segnali, al di là di quello che è poi l'impatto concreto nelle singole situazioni, ma sono dei segnali di carattere generale che vengono lanciati agli apparati dello Stato per una nuova alleanza, che è evidentemente un'alleanza di stampo non solo conservatore ma reazionario. Attenzione, siamo davvero in un salto di fase che si avvale di tante cose fatte in precedenza in maniera sbagliata e imprevidente rispetto a quanto potesse cambiare. Ma questo salto di fase esige delle risposte che siano all'altezza della situazione.